Buongiorno, oggi siamo a Sedilo con il signor Umberto Cocco.
Eccomi qua, sì, grazie, benvenuta. Sì, io sono Umberto Cocco, 72 anni, sono nato e vissuto a Sedilo non a lungo, ho studiato attraverso i collegi perché non c'erano neanche le scuole medie nel nostro paese, nonostante fosse un paese di al di sopra dei 3.000 abitanti negli anni miei, insomma, dal 60, 65, eccetera. Si finiva nei collegi, sono stato a carica dei gesuiti, poi il ginnasio a Santo Lussurgio, il liceo invece da libero cittadino a Nuoro, da pendolare, viaggiavamo da Setino, poi ho fatto l'università a Cagliari, filosofia e pedagogia, e poi sono stato allevatore di bestiame con mio babbo e poi alla sua morte da solo, ai 20 anni per qualche anno, sinché il Partito Comunista Italiano, la Federazione di Oristano, non mi ha chiamato a fare il funzionario e sono stato assunto. Ho fatto da 27 anni il segretario provinciale del PC a Oristano e poi ho lasciato. Non il partito, ma il ruolo di funzionario, e ho smesso di fare dipendente per diventare giornalista prima della Nuova Sardegna. Sono stato collaboratore del Manifesto alla Nuova Sardegna 15 anni, dal 2004 al 2009 ho fatto il capo dell'ufficio stampa della regione quando era presidente Renato Surlo, al termine della quale qualche altra esperienza. Da allora ho fondato un'associazione che si chiama Paesaggio Gramsci, che svolge molte attività anche di raccolta e testimonianza di storie orali, per esempio dei minatori sardi in Belgio, che andarono in Belgio nel dopoguerra, e poi la rievocazione dei 100 anni della Via del Tiso, anche attraverso storie orali, interviste, memoria, persone, famiglie, figli di coloro che sono stati impiegati nella costruzione della diga. Nell'ultimo anno con l'associazione abbiamo lavorato sempre anche attraverso lo strumento del raccolto di testimonianze a un progetto intitolato Dopo Baroni in Laguna, che si chiede cosa è successo negli stagni dell'Oristanese a 50-60 anni dal libro di Giuseppe Fiori, che rese celebre quella vicenda sociale, quell'arcaismo medievale della gestione attraverso una proprietà quasi, insomma, sì, baronale, e gerarchie rigidissime e rapporti anche di servitù, che cominciamo a introdurre il tema. E niente, abbiamo anche un sito sul quale riportiamo tutte queste nostre esperienze e in questo io continuo a fare il mio lavoro di giornalista. E
Bene.
ora mi divido tra la Sardegna e Roma, dove vivo una parte dell'anno. Questa è la mia
Benissimo.
piccola
Quindi ha fatto
autobiografia.
diverse cose durante la sua vita.
Sì, ne ho fatto diverse. Ah, poi no, in politica mi sono ritrovato anche volentieri a fare politica nel mio paese. Sono stato eletto sindaco nel 2010 per 5 anni. Poi ho
Benissimo.
perso le elezioni perché mi sono ricandidato, ma le ho perse. E anche questa esperienza mi consente di parlare del mio paese come di una realtà che conosco, insomma.
Certo, quindi chi meglio di lei saprà rispondermi a queste domande, insomma, sul culto di San Costantino a Sedilo?
Ho qualche opinione,
Ok.
anche dissonante rispetto a quelle prevalenti, però ce le ho, sì, delle opinioni le
Ok, bene, allora possiamo iniziare.
ho.
Secondo lei, qual è il collegamento tra il culto di San Costantino a Sedilo e la schiavitù in Sardegna?
Allora, l'elemento che mi balza subito alla mente è la storia dello schiavo di Scanamontiferro, che è la leggenda sulla quale si fonda il santuario. sarebbe stato costruito lì perché in sogno lo schiavo aveva visto Costantino, che gli aveva chiesto che insomma, potrai essere liberato se costruisci un santuario intitolato a me. Questo è il modo un po' generico con cui questa vicenda, se c'è un fondamento storico o leggenda, se il fondamento non ce n'è, ma sarà anche qui un miscuglio di cose, come avviene spesso, è arrivata genericamente, genericamente ripetuta dai nostri, ma come se non ci appartenesse questa storia qua. Come se non appartenesse a Sedilo. Adesso io le dirò che è come se non fosse appartenuta a Sedilo anche la festa e il culto di San Costantino. Ci sono un sacco di elementi che lo collocherebbero le origini lontane da noi e altri che invece dicono che è totalmente locale questa storia qui del culto, della festa e dell'arte in particolare.
Certo.
Quindi io penso che a Scanamontiferro ci sia più memoria di questa vicenda, che magari avranno anche trovato riferimenti storici o familiari, come accade spesso, e so che avendo a lungo difeso la possibilità di gestire loro il culto di San Costantino e sino all'inizio dell'Ottocento persino la corte cosiddetta, la località, il dominio, la proprietà attorno alla chiesa, gli scanesi conservino più memoria, nel senso abbiano più da dire e che gli appartenga questa leggenda. Non voglio suggerire nulla né a te né al professore, ti sto dando improvvisamente del tu, non voglio suggerire nulla né a me né al
Certo.
professore, ma secondo me questo elemento si ritrova più facilmente a Scaramanzia Ferro che a Sedilo. A Sedilo ci sono numerose altre leggende, anche queste con fondamento storico a volte, altre volte no. Tipo San Costantino che interviene per salvare il paese da un assedio di soldati piemontesi. Il fatto storico è vero perché c'era stata una sommossa contro l'imposizione di tasse sulle campagne. I ricchi avevano suggerito anche ai poveri di sollevarsi, il paese venne cinto d'assedio e sarebbe stato liberato dall'apparizione di San Costantino, salvifica per tutti, insomma, questo San Costantino a cavallo, su un cavallo bianco, che aveva spaventato l'esercito piemontese facendoli dissuadendoli dal continuare l'assedio. E poi altre di altro genere che può poteva capitare di sentire dagli anziani raccontare. Della schiavitù io nulla saprei dire se non che, non so se c'entra qualche cosa, che mia nonna, la mia nonna materna con tutta la sua famiglia, 7 figli, cioè 5 figli e 2 genitori, alla fine dell'Ottocento andarono in Brasile, nelle piantagioni di cotone. E accadde perché stava finendo lì ufficialmente la schiavitù. Ma non c'entra nulla con San
No,
Costantino, loro
certo.
non erano neanche particolarmente devoti. E l'altra cosa che mi viene, che io da giornalista, occupandomi per un certo interesse e passione della pastorizia, che raccontavo spesso dei servi pastori. Questa parola, non siamo neanche qui nel campo della schiavitù, questa parola suscitava sempre qualche reazione perché sembrava a taluno, compreso uno storico dell'Università di Sassari, che non fosse corretto chiamarli servi pastori. Tuttavia erano così, è così come era chiamata serva. Le ragazze a servizio nelle famiglie dei benestanti.
Ok.
Basta, non saprei cos'altro
Ok,
dire.
bene, magari allora si potrà ampliare anche a
Sì.
Scanò Montiferru successivamente. Va bene. Allora, vorrei chiederle anche, cioè, che importanza ha per lei e per la comunità di Seiro il culto di San Costantino? Insomma, la devozione, la festa, ci sono stati cambiamenti nel corso del tempo?
Allora, l'importanza naturalmente è enorme, secondo me persino esagerata da qualche tempo. Era un culto tra gli altri, secondo me non era neanche il culto principale per un lungo tempo. L'amministrazione precedente alla mia, negli inizi del 2000, ha fatto fare una ricerca ad archivisti di Cagliari, impegnati nell'archivio di Setilo. E loro rilevarono una cosa, l'ho rilevata io leggendo le schede dei risultati della loro ricerca. Sino a una lunga parte dell'Ottocento a Sedilo non c'erano quasi, cioè non, Costantino non era un nome che veniva dato ai figli che nascevano, Costantino o Costantina.
Ok.
Stranissimo. No, se fosse stato, tenga conto che il patrono di Sedro è San Giovanni Battista, e infatti c'erano un sacco di Giovanni Battista e un sacco di altri nomi, ma non Costantino. Costantino comincia a comparire tardi nell'Ottocento. E invece ancora oggi, secondo me, la diffusione di questo nome sino a una decina di anni fa, qualche generazione fa, è nella provincia di Sassari. A Sassari
Ok.
città, persino a Porto Torres e in alcune zone venendo giù verso il Logudoro e verso il Goceano. E poi c'è un po' di Costantino tra Olzai e Rotelli, non lontano da Sede, nella parte, diciamo, al confine con la Barbaccia. Secondo me questo dice moltissimo. E dice molto il fatto che tra gli ex voto della Chiesa di San Costantino, che sono numerosissimi, anche se purtroppo stravolta la loro presentazione, esposizione, perché ogni sabriorissa, come chiamiamo noi, che una donna che hanno ogni anno, ogni due, viene sostituita per gestire il santuario con un consiglio di altre donne e cambiano la disposizione degli ex voto a seconda delle loro considerazioni, no? E molti sono scomparsi in casse panche, qualcuno perché il prete non lo considerava esponibile per qualche ragione, e tuttavia sono rarissimi, si contano le dita di una mano, almeno se ne qualche anno fa, gli ex voto di Sedilesi. Pure quelli sono la provenienza di quella vasta area che dico io. Cioè il culto non ci apparteneva sino a un certo punto. Nel Novecento è come se ce lo fossimo preso pian piano nel corso dell'Ottocento e nel Novecento, impossessandoci come paese, soprattutto dell'Ardea, che sembrava che non potessimo consentire che altri venissero lì a correre e a fare spettacolo, senza che noi ne fossimo protagonisti, insomma, un po' spavaldamente. E tuttavia, certo, ora è un rito dove l'attenzione ha anche, diciamo così, un'esigenza di identità, no? Alla quale la festa risponde, è molto concentrata sull'Ardea, non sulla devozione a San Costantino, che molto spesso è fittizia. Si aggiunge, per esempio, perché quella è una festa religiosa ed è una processione perché serve per resistere un po' alle norme sulla gestione dell'Ardea, quelle della sicurezza animale, delle condizioni in cui devono correre le persone, che non devono essere ubriachi, eccetera, eccetera. Allora si dice no, queste norme non valgono per noi perché questa è una processione, che è una grande cavolata, nonostante è vero che in origine l'Ardea fosse una processione, probabilmente a passo d'uomo, di persone a cavallo, addirittura a centinaia, dice qualche fonte. E dove però c'erano anche persone che camminavano a piedi, molte donne addirittura in ginocchio per voti e devozione. Erano prevalentemente di fuori, anche questo. Poi man mano questa processione si è andata profilando in un altro modo ed è diventata una corsa che io in gioventù ricordo i pellegrini che seguivano l'Ardia nelle fasi diverse. Dopo le fasi della corsa al galoppo, arrivava questa massa di gente che faceva lo stesso percorso dell'Ardia. E a noi ragazzini ci mettevano a gridare per spaventare quelli che stavano a piedi, perché si allontanassero, perché stavano arrivando i cavalli. E mi sembra questo l'ultimo residuo di un conflitto proprio tra aspetto religioso e devozionale e la corsa come espressione di abilità maschili, prevalentemente di pastori, come erano allora quasi tutti quelli che correvano, come sono sempre meno oggi, nonostante siano numerosi i pastori. E quindi io ho spesso espresso questa perplessità, che si fa pochissimo nel paese, anche a livello di attività culturali e soprattutto dell'amministrazione comunale, per recuperare realmente una dimensione religiosa della festa che ancora c'è profondissima e che ancora una volta è esterna a Setilo, e a Setilo essendo soprattutto fittizia, nonostante ci sia gente che ci crede, anche San Costantino che è devota, che fa promesse e le riscatta, compreso mio babbo che si salvò da un annegamento nel fiume, diceva lui, invocandogli a San Costantino e promettendogli di fare una novena, che sarebbe di partecipare ai 9 giorni del novenario che si fanno a fine agosto sino al 1° di settembre. E invece sta prevalendo l'Ardea come manifestazione appunto fortemente identitaria, molto, molto giovanile, i giovani ci si riconoscono, ci si identificano, ritengono sia il momento di esplosione anche della loro visibilità, oltre che di una loro abilità, e l'Ardea si porta dietro il rischio della turisticizzazione. Nonostante, secondo me, i turisti, nel senso con cui li intendiamo noi, stiano abbastanza lontani dalla festa di San Costantino e dall'Ardea, perché è faticosa, è nella polvere, è sotto un caldo pazzesco di quei giorni di luglio, però l'Ardea che è diventata il clou è nonostante tutto un pericolo per la cessazione di questo intreccio che invece sino a qualche decennio fa c'era e che la mia generazione ha conosciuto anche quando non era credente, come non sono credente io. E che era invece l'aspetto più interessante, più intenso della festa e del culto. Troppo lungo, finisco qua.
No, va bene, ascolti. Ma cioè, mi è sembrato di capire che quindi lei quando era ragazzo, cioè, correvate a piedi durante la galoppata?
Non noi, i sedilesi no, erano
Ah,
pochissimi anche allora.
ok.
Correva a piedi, non correre, camminavano.
Camminavano.
Camminavano a piedi un sacco di gente, tendenzialmente erano di fuori, sempre di quell'area di provenienza che dicevo prima. I sedilesi a un certo punto si inventarono l'Ardia a piedi,
Ok.
quindi sì,
Che viene
correvamo a piedi
fatta?
noi in un'Ardia che si
Sì.
faceva la seconda domenica successiva
Sì.
al giorno della festa.
Ok, bene, sì, avevo capito correttamente allora. Va bene, un'ultima domanda, cioè come vede il futuro della devozione di questo santo nel suo paese, insomma?
No, forse ho risposto più a questa domanda che alle precedenti, all'ultima parte delle mie considerazioni, cioè riepilogando il culto che non era nostro probabilmente, nonostante recentemente un libro di Gianni Meloni abbia recuperato una fonte del 600 con uno storico di Cagliari che è stato anche ospite del paese per la presentazione di questo libro e che scrive un saggio su questa traccia che nel 600 si corresse un'ardia, corresse un'ardia, non sono sicuro se già intitolato San Costantino. Un altro elemento che fa stare a sedere le basi di questo culto è che in un'altra campagna, in direzione di Norogugum e Dualchi, c'è il resto di una chiesa chiamata Sant'Antino de Campu, Sant'Antino de Campu, San Costantino di Campagna. Però, appunto, un culto di provenienza esterna, come accade in altre situazioni in Sardegna. Vabbè, ora sto tornando sul primo punto, ma poi le
Sì,
organizzerai queste cose, le organizzerà lei,
certo.
scusi. Accade, per esempio, che la festa di una festa importante dalle nostre parti, Santa Maria de Esaucu, è fatta dai Bortigalesi, ma il santuario e la festa è in territorio di Bologna. Non solo, a Nughedo Santa Vittoria, al di là del lago, c'è la festa di San Basilio con il novenario. La festa l'hanno fatta sino a qualche tempo fa alcune famiglie di Silanus che attraversavano più paesi, compreso Sedro, saltavano il Tirso, arrivavano lì ed erano i titolari della festa, gli organizzatori, sicché poi il paese ha detto: oh, possibile che qui vanno, festeggiano e hanno questa devozione e noi non ce ne importa nulla. E così i nuoresi sono i protagonisti della festa di San Francesco di Lura, in territorio di Lura. E moltissimi altri esempi. Nel caso nostro, non solo gli scanesi sino all'inizio dell'Ottocento, ma poi di fatto intere comunità dell'area del Sassarese, del Logudoro, hanno alimentato questo culto. I Sedilesi. E a un certo punto se ne sono anche impossessati, dando una maggiore importanza all'ardia più che al culto, e tuttavia condividendo anche il culto. Ora, secondo me, ai giovani del culto non gliene importa nulla, anche ai credenti, sono esageratamente concentrati sull'arte. Secondo me così vanno le cose. E nel futuro sarà sempre peggio. Perché non c'è nulla, non so cosa possa essere fatto, ma per esempio può essere rievocata la vicenda, queste storie, no? Non accade. Il dibattito è tutto, se devono mettere il casco per correre l'Ardi oppure no, e se è giusto che qualcuno gli faccia la prova del palloncino prima di correre l'Ardia, e se è giusto che ti impongano che tipo di cavallo devi. Su che tipo di cavallo devi fare l'Ardia, e così questo genere, a che distanza va tenuta gente e così via. È tutto lì il dibattito. E poi in questa idea che a cavallo si possa fare tutto senza regole, compreso rompere le scatole
Ok, va
della
benissimo.
prospettiva, secondo me, è questa. Troppo ardia, troppo spettacolo, l'ardia che perde sempre più. Che è un altro aspetto, che è sempre meno interessante e vivace, è sempre più lenta, corrono soltanto quelle delle prime posizioni, diventa una sfilata, non dico rilassata perché è sempre pericolosa, perché basta niente, però non c'è nulla della competizione di una volta e quindi rischia l'arte di diventare uno spettacolo che dissociato dall'aspetto devozionale, non so se manterrà fascino, sicuramente non manterrà interesse, alla fine è vero perché no, non ha l'intensità che aveva.
Va bene, va benissimo. Un'ultimissima cosa, se lei mi autorizza a pubblicare l'intervista per fini di ricerca e di studio.
Sì, direi di sì, certo, mi farebbe piacere rivederla trascritta e dal punto di vista avendo fatto un po' di confusione tra domande e risposte diverse, se la posso aiutare a ricomporne in una maniera un po' più organica.
Certo, va
Ok, ma
benissimo.
non necessariamente questi giorni, si può fare con la massima.